molto è stato detto e spero di essere utile. Vorrei accennare brevemente al Nero di Maggio e ai diritti del mondo nuovo. Reputo che i due romanzi siano, per così dire, romanzi gialli incastonati nella storia. Gori, il Nero di Maggio, mette in evidenza personaggi del tempo reali e naturalmente legati alla storia di quel momento, e crea personaggi che sono propri della sua fantasia. A titolo personale, nel rapporto fra personaggio storico e personaggio fantastico, reputo che la priorità debba essere assegnata al personaggio fantastico. È più vivo Cesare o Omleto? È più viva Francesca da Rimini nella sua realtà umana o Francesca da Rimini del quinto canto dell'Inferno di Dante? Bene, in questo senso questi personaggi fantastici hanno una grande evidenza ai nostri occhi. In Nero di Maggio c'è una grande cura dei particolari. Il bidello, l'uso del voi, l'attrice Clara Calamai, famosa interprete della Cina delle Beffe, i giornali, la casa editrice Nervini, le Macedonia Oro e una cosa dolcissima che purtroppo oggi non esiste più, la riga delle calze per le signore, abbelliva la donna. Queste cose le ricorda Gori insieme alle giubbe rosse o al gabinetto del sé. I luoghi della città, l'Attico o il centro della città di Firenze di allora, e come ha già detto il professor Ludi e il dottor Braschi, l'atmosfera e i toni del tempo. Ma interessanti sono alcuni apprezzabili giudizi sull'arte. La dolcezza dello stadio Berta, come era nella sua struttura originale, frutto della fantasia dell'architetto, splendida. La stazione di Michelucci, bella addormentata ai piedi dell'abside gotica. Oppure momenti della pittura, come per esempio i pittori del tempo che lui ricorda. Dunque sensibilità per questo mondo che viene inserito con molta accortezza nella struttura del giallo. E poi ci sono, insieme a momenti di poesia e di umano, momenti di realismo e di pessimismo. L'intreccio è avvincente e lo scioglimento, per quanto accorto, di Nero di Maggio, forse è un pochino rapido. Ma ci sono anche momenti ispirati al classicismo. Colgo per esempio un ossimoro, sorrise mestamente, che mi ricorda, se ho la memoria non mi fallisce, qualcosa che ha scritto il Foscolo in una pagina dell'Ortis. Nei diritti del mondo nuovo, il soggetto è già stato messo in evidenza, ci sono personaggi storici come Pietro Leopoldo, Giuseppe II, eccetera, eccetera, e personaggi fantastici come Cosimo Anziati, Fiammetta, Matteo Leonetti, eccetera. I dettagli narrativi e psicologici sono interessanti e arricchiscono il romanzo ed è confermata quella che è la fantasia dell'autore, la capacità di presentare in modo suggestivo, già stato detto, l'ambiente storico e naturalmente di, come posso dire, fornirci in questo caso una realtà lontana nel tempo che noi non abbiamo vissuto, come per esempio alcuni di noi invece hanno vissuto il 38 o il 44, ma che noi viviamo attraverso, e questo è già stato detto dagli altri, d'accordo, la fantasia dell'autore. Ci sono, accanto ad una visione della vita nella sua logica ferrea, momenti brevi di poesia e di intimità che addolciscono il racconto. Questi due romanzi, a mio avviso, preparano idealmente il passaggio. Anche questo romanzo, secondo la mia opinione, è un giallo incastonato nella storia. Il racconto ruota intorno all'esistenza o meno dei cartoni relativi alla battaglia di Anagni di Leonardo. E siamo nell'estate del 44, già stato detto, i personaggi sono personaggi fantastici ma ben rappresentati ed esiste anche la memoria dei personaggi storici come per esempio Bernardo Berenson o Rodolfo Siviero. La maturità dello scrittore emerge in questo ultimo libro, sia nella cura dell'intreccio, sia nella padronanza del soggetto, perché è accortissimo nella disposizione dei capitoli che si, diciamo così, susseguono in modo da attrarre l'attenzione del lettore e tenerlo legato al testo, tanto è vero che uno desidera finire presto per godere della, diciamo, totalità della lettura. Interessanti e funzionali sono le pagine dedicate alle riflessioni del Cecchino, come già stato notato, che è a mio avviso una interessante invenzione, e aiutano lo svolgimento e sono il segno di una particolare mentalità di allora che chi vive oggi non la può sentire, ma perdonate, chi l'ha vissuta invece, va bene, la ricorda in modo molto netto, almeno non in tutti, si capisce. Bene. Sono buoni i dettagli e le descrizioni di ambienti, per esempio, non so, la folla che è ospitata a Palazzo Pitti. C'è la memoria delle cose di quei tempi, o di tempi anteriori, i mobili tramandati di generazione in generazione, oppure i mobili dal sapore primo novecento. La femminilità di Bianca è espressa misuratamente in una pagina. Bianca è uno dei personaggi del passaggio. Allargò un poco le gambe, facendo tendere tra le ginocchia la gonna leggera. Gori possiede anche la tecnica della tensione e riesce a stimolare la curiosità del lettore attraverso sospensioni, pause e organizzando e ordinando la trama. Esiste anche il segno della fiorentinità dell'autore quando dice: avevano imbandierato la strada come al carnevale di Reggio. Ottima è la documentazione. Ci sono reminiscenze storiche, citazioni suggestive e un grandissimo amore per Firenze come era e la sua bellezza. E con la fantasia